Vogliamo soprattutto essere grati a Dio per questa esperienza di dedicare un incontro, un convegno, semplicemente alla lode, all'adorazione. Credo che sia qualcosa che si sta sviluppando in questi ultimi tempi, come un modo con cui Dio ci vuole guarire. E capiremo queste brevi riflessioni, ma soprattutto faremo un'esperienza reale di guarigione nei vari aspetti della nostra vita. Ed è importante capire questo perché è qualcosa che ci aiuta ad entrare in una dimensione dove Dio è reale, dove alle nostre emozioni, sensazioni, immagini mentali si sostituisce una realtà. Sapete perché noi siamo abituati a vivere di emozioni, di sensazioni, di immagini, di idee? Poi arriviamo a un momento in cui, oltretutto, non riusciamo neanche più a mantenerle, proprio perché forse abbiamo delle crisi. E Dio vuole darci una possibilità per entrare in una dimensione vera, reale, nella sostanza di quello che è la sua opera in noi, non in quello che noi immaginiamo, non nei nostri pensieri. Tante volte noi abbiamo una grande immaginazione, ma quello che Dio ha fatto è molto al di là della nostra stessa immaginazione. Se vi chiedessi questo pomeriggio di sforzarvi di pensare alle cose più belle, voi, non lo so, ognuno di voi cosa potrebbe subito, su ognuno di voi si accenderebbe qualche lampadina, qualcuno pensa, dice, un terno all'otto, una schedina, non lo so, qualcun altro dice un amore vero, secondo tante volte quello a cui diamo più valore. Ma per quanto ci sforziamo di immaginare quello che ci può soddisfare di più nella nostra vita, io credo che tante volte non lo sappiamo neanche noi stessi, cosa veramente ci può soddisfare, cosa veramente ci può dare un senso vero dell'esistenza. Ecco perché tante volte quando noi ci rivolgiamo a Dio gli chiediamo di realizzare i nostri sogni, ma Dio sa che i nostri sogni tante volte sono incubi. Quando si realizzano, o perlomeno noi pensiamo, Signore, tu mi aiuti a realizzare questo, a fare questo, ad arrivare a questa realtà, ad arrivare in questa situazione, in questo posto. E poi quando siamo lì, diciamo, ma Signore, ma non mi piace. E allora io credo che quello che Dio ci vorrà fare comprendere in una maniera più chiara in questi giorni è che Lui ha sognato qualcosa di bellissimo per ognuno di noi. Lui ha sognato un progetto e vuole cercare di farci arrivare a questo progetto. È quello che sento dire proprio a livello di introduzione di questo incontro, è che il progetto di Dio è stato quello proprio di volerci come adoratori, crearci per adorare, per avere questa dimensione di contatto con Lui. Vi sembrerà strano, ma questo è quello che ci dà il senso della reale motivazione per cui esistiamo. C'era un canto che diceva il motivo per cui vivo è adorarti. Ma è importante che lo scopriamo. E la cosa bellissima è che Dio, proprio per darci questa possibilità di avere contatto con Lui, ci ha dato un nuovo cuore, un nuovo spirito, perché sapeva benissimo che senza questo nuovo cuore, questo nuovo spirito, noi non avremmo mai potuto avere un contatto, una relazione con Lui. Ecco perché in questi pochi momenti, certo, una vita è molto di più che questi momenti privilegiati che Dio ci dà di vivere assieme, ma in questi pochi momenti cercheremo di scoprire che dentro ognuno di noi c'è una potenza di libertà, c'è una potenza di novità, c'è una potenza di gioia, di armonia che è stata messa da Dio nel momento in cui abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, abbiamo uno spirito nuovo. È lì che possiamo scoprire un'adorazione con Dio. Perché se tu pensi, se tu vedi i sentimenti che ci sono nella tua mente in questo momento, forse non ci sono molte motivazioni, molte spinte. Molti siamo stanchi, abbiamo fatto un po' di viaggio per arrivare qua, qualcuno di voi di meno, noi siamo venuti dalla lontana Sicilia. Ci sono pensieri, preoccupazioni, ansietà, sollecitudini, quante cose nella tua mente. Ma quello che Dio ci vuole fare vedere questa sera è quante cose nel tuo cuore. Perché noi siamo capaci molto facilmente di sentire. Abbiamo vissuto sempre per le nostre emozioni, sensazioni. Anche quelli che vi sentite più razionali, siete stati motivati molto più di quanto non pensiate dai sentimenti. E Dio vuole farci scoprire una spinta nuova. Vuole dare un linguaggio non solo ai nostri sentimenti. Quante volte glielo abbiamo dato un linguaggio? Anche solo quando uno ci pesta il callo, ai, quello non è un sentimento, quella è un riflesso condizionato. Ma quante parole abbiamo dato ai nostri sentimenti e ai nostri risentimenti? Quante parole? Ma quante poche parole abbiamo dato al nostro spirito, al nostro cuore, in un linguaggio nuovo, che non è solamente la lingua nuova, esperienza carismatica, questo dono meraviglioso di esprimersi in lingue, anche quello è una lingua del nostro spirito, ma è la lingua di un regno nuovo, il regno di Dio dentro di noi, dove si parla un linguaggio che è l'amore vero. Allora comprendiamo che abbiamo dato poco spazio a questa capacità espressiva interiore. E allora vedremo in questi incontri, vedremo di risvegliare quella che è l'espressione del nostro cuore, del nostro spirito. E allora è importante che tutti quanti siate partecipi. Non siamo noi di qui. Noi possiamo essere persone che esprimono questa lode, ma vogliamo essere anche persone che la stimolano nella vostra vita, che possano farvi scoprire quello che è un canto nuovo che Dio ha messo dentro ognuno di voi. Un canto nuovo, una libertà nuova, qualche cosa di semplice, perché noi nel nostro linguaggio siamo diventati molto complessi, al punto tale che non ci si capisce più. Dio vuole semplificare e sta portandoci all'unità dello spirito. Noi tante volte arriviamo alla diversità, al conflitto delle emozioni. Dio sta lavorando per portarci all'unità. E non è neanche casuale, ma credo che sia proprio un'espressione di questo progetto, il fatto che ci troviamo qui anche di diversa estrazione, persone che vengono da diversa estrazione, nel mondo cattolico, nel mondo protestante, ma che stanno scoprendo che nel regno di Dio c'è una sola lingua. Qualcuno dice l'italiano, qualcun altro dice l'inglese, no. Non avremo bisogno di traduttori per comprenderci, né di imparare tutte le lingue quando saremo in cielo, ma sta di fatto che parleremo la stessa lingua e ci capiremo. E io sono convinto che Dio ci vuole dare qualche anticipo di questa realtà che sarà quella dell'eternità, in cui non avremo bisogno di interpreti, non avremo bisogno di fare corsi di studio. Io credo che Dio ci voglia dare un piccolo anticipo nello stabilire una comprensione, una unione che superi quella della nostra mente, ma che sia molto più costruttiva, più vera. E allora, dicevo, in questi brevi incontri cercheremo di risvegliare il linguaggio del nostro cuore. Lo Spirito Santo ci vorrà aiutare, ma anche noi dovremo collaborare. Forse qualcuno di voi si dovrà ricordare quando era bambino, per scoprire quello che Gesù disse: ti ringrazio Padre perché ne hai scosto queste cose ai savi e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Forse dovremo ricordarci il nostro essere piccoli fanciulli, non contaminati, non schiacciati da tutte le esperienze poi di realtà. Ma io sono convinto che Dio ci aiuterà, e soprattutto nella giornata di domani, dove oltretutto aspettiamo parecchie persone che non permarranno qui in albergo, ma verranno proprio a vivere una intera giornata, ma anche questa sera, dico soprattutto domani, nel senso che ci vuole una certa confidenza. Chi è venuto prima è privilegiato, perché potrà cominciare a riscaldarsi, a sviluppare questa sensibilità, a cogliere veramente questa volontà, questa benedizione che Dio vuole impartire. Però certamente io credo che soprattutto domani e anche dopodomani, per chi resterà per avere il dolce, la parte finale di questo pasto che consumeremo assieme, io credo che realmente ne avremo un effetto di estrema guarigione, di estrema libertà, di rinnovamento mentale, o se volete santificazione. Ma perché? Perché attraverso la lode vedremo che le realtà di Dio diventeranno più tangibili, e toccandole in fede ne saremo trasformati, ne saremo guariti. E quindi voglio invitarvi tutti quanti a comprendere la importanza di quello che faremo in questi incontri. E il fatto di comprendere l'importanza non significa di diventare estremamente seri, dire mamma mia, devo stare attento, devo essere serio, no, ma di diventare estremamente semplici e aperti a quello che è una libertà che purtroppo non abbiamo lasciato esprimere tante volte nella nostra vita. A causa degli altri, potremmo dire. Forse se chiedessi a ognuno di voi mi porterebbe due o tre motivazioni nella propria vita perché non può stare bene. Chi magari una malattia, chi una malattia nel senso una persona di troppo o una persona che non c'è. Ognuno di voi potrebbe addurre delle motivazioni per giustificare quel vissuto di lamentela e non di lode. Ma Dio vuole darci delle ragioni per lodare. E allora, come conclusione di questa piccola introduzione, credo che il modo con cui potremo imparare a cantare veramente la lode, la gratitudine ed entrare in un'adorazione con Dio, è solamente capendo la grazia, il dono, la misericordia che Lui ha espresso nei nostri confronti. Solamente questo comincerà a generare dentro di noi una rispondenza di lode. La lode non può essere una cosa sforzata, uno sforzo, anche se la Scrittura ci parla del sacrificio della lode, ma la lode nasce dalla consapevolezza di quello che Dio ha fatto. Allora, senza andare a tante cose, se solo pensate, come proprio nello scorso incontro che abbiamo avuto in questo stesso posto, mi pare ad aprile, se non ricordo male, marzo. Il fratello Colin Urquhart, chi c'era se lo ricorda, eravamo molti di più, ha sottolineato l'importanza di scoprire che non c'è più alcuna condanna per quelli che hanno ricevuto Cristo, per quelli che sono in Cristo Gesù. È l'acquisizione di questa realtà spirituale, del fatto che non dobbiamo più giustificarci davanti a Dio perché Lui ci ha giustificato, ha fatto salire un po' il morale della serata. Come a dire che tante volte abbiamo un sacco di discussioni con noi, con gli altri, con Dio, per cercare di giustificarci. Ma quando scopriamo che Dio ci ha perdonato perché ci ama, è perché ha fatto pagare Gesù. Già questo è un motivo per esprimere gratitudine, lode. Perché? Perché scopriamo che Dio ci ha levato un peso, non ce ne ha messo un altro. Mentre normalmente quando noi già siamo appesantiti dalla nostra coscienza e qualcun altro ci carica altri sensi di colpa, dice, ma come, non solo devo faticare, devo dire, ma pure devo ringraziare, ma questo è il massimo, è il colmo. E allora faremo una lode che tutt'al più ci serve semplicemente a sfogarci, a fare un po' di musica, ma non sarà mai una gratitudine vera. Perché? Perché noi non stiamo scoprendo il beneficio di Dio nella nostra vita. Continuiamo a seguire delle regole, dei modelli, ma non comprendiamo la grazia. Stasera vogliamo aprirci un po' di più alla grazia per poter dire grazie, Signore. Aprirci alla sua misericordia per poter esprimere lode e parlare di questo carattere di un Dio meraviglioso, di un Padre meraviglioso. E allora lì entreremo in questa vocazione esistenziale, creati per adorare. Il resto viene in secondo luogo. Cercate prima il regno di Dio. E la lode fa parte del regno di Dio. Le altre cose. E tra queste altre cose ci vogliamo mettere, prima di tutto io ci metterei per ognuno di voi, io ce lo metto per me e spero che ce lo mettiate per voi. Prima di tutto, tra le altre cose in più, cerco questa guarigione emozionale, questa trasformazione, la volete chiamare santificazione, la volete chiamare questa trasfigurazione in cui le ricchezze che ho ricevuto dentro finalmente possono esprimersi attraverso la mia personalità. Io ci metto questa tra le prime cose e spero che anche voi ci mettiate questo. Ma poi nel sovrappiù, nelle cose che riceviamo in più, c'è anche una guarigione fisica. Io sono l'Eterno che guarisco, che ti guarisco. E allora una guarigione interiore, una guarigione fisica. E quindi con tutti poi i risultati di questo, perché appena noi abbiamo una guarigione interiore, guariamo anche nelle relazioni con gli altri. E quando parlo di relazioni, coppia, famiglia, eccetera, eccetera. Vedete che bello, vi è sovrappiù, però cercate prima il regno di Dio. E allora, così vogliamo, questa sera dopo questa piccola introduzione, ritorneremo e parleremo di qualche altro aspetto proprio per essere aiutati ad esprimere questa libertà. Ma questa prima sessione vogliamo fermarci qui con la riflessione e vogliamo avere uno spazio, un antipasto. Prendiamo un antipasto, vogliamo cominciare a essere sensibili a queste realtà che Dio ha preparato per noi. E allora ricordiamolo, ognuno di noi c'ha una sorgente di gioia, di pace, di amore. Questa sera, anche se sei venuto oppresso, depresso, appesantito, con la coscienza di tutta la realtà esterna e con una incoscienza della realtà spirituale, nel senso di una non coscienza di questa libertà interiore, Dio vuole darci questa possibilità e noi vogliamo viverla assieme. Voglio invitare i fratelli che suonano insieme a me per innalzare lodi al Signore. Allora noi faremo di solito così, questo ve lo suggerisco io, se tutti quanti poi non riuscite a stare in piedi, magari nella parte poi dei canti più espressivi di una lode più dolce, più possiamo continuare a lodare perfettamente seduti, in piedi, come vogliamo. Non c'è una posizione più sacra davanti a Dio, come a dire, certamente tante volte sentiamo anche di inginocchiarci, è bello, però non significa che se ci inginocchiamo siamo più spirituali. In certi momenti avremo questa atteggiamento, in certi momenti ci verrà di saltare, in certi momenti ci verrà di avere altre espressioni. Se voi studiaste un po' quello che è l'espressione lode nel Vecchio Testamento, scogliereste vari aspetti, varie parole che hanno significato di lodi diverse. Però, ecco, quindi questo per dirvi, ci sentiamo liberi di partecipare nella posizione più comoda in cui ci troviamo. Quindi in piedi, seduti. Nella prima parte, però, cerchiamo di essere tutti quanti in piedi, se possiamo. Alleluia. E abbiamo detto che per far sì che questo potesse avvenire, Dio ha dovuto mettere un cuore nuovo, uno spirito nuovo dentro ognuno di noi, perché se no noi non avremmo mai e poi mai potuto avere un contatto, una relazione con Dio. Avremmo immaginato delle oasi, dei miraggi, delle immagini. E tante volte, sapete, proprio questo tentativo di arrivare a Dio con la mente può portare perfino a un delirio, che poi ci mettiamo il nome di delirio mistico o un altro, non ha molta importanza. Ma spesso è il risultato di trovare un'armonia, di trovare una completezza là dove non esiste, cioè nella dimensione mentale. E spesso le persone entrano in un contatto irreale con la presenza di Dio, un contatto che non cambia veramente, profondamente, non trasforma, ma è come una specie di copertura per tutte le nostre problematiche. E Dio non ci vuole dare un delirio, ma ci vuole dare una trasformazione reale nelle nostre vite, nelle nostre personalità, graduale. E forse tante volte noi siamo troppo estremisti, vorremmo arrivare subito, allora ce la costruiamo troppo velocemente, la casa. Ma bisogna che abbia un fondamento fermo, perché sennò poi voi sapete bene che ai primi temporali, ai primi test, alle prime prove questa casa crolla. Qualcuno dice: sì, ma la mia casa è fondata sulla roccia. Sì, questo è vero, ma abbiamo bisogno di sperimentarlo questo, perché la roccia poi, andando un po' a guardare meglio, ci accorgiamo che spesso la roccia per noi sono stati i nostri pensieri, i nostri sentimenti, ci abbiamo appoggiato la casa, poi questa roccia è diventata friabile e la nostra casa, la nostra sicurezza è crollata. La roccia non soltanto è Cristo, e questo lo sappiamo, ma è quello che Cristo ci ha donato, la nostra eredità spirituale, è la roccia sulla quale Dio vuole che edifichiamo la nostra casa. E allora è come se Dio sta cercando di farci scoprire questa roccia, perché se non la scopriamo costruiremo invano. Invano si affaticano gli edificatori se Dio non costruisce la casa. E la cosa bella è che Dio l'ha costruita la casa, non ha problemi di regolamento, di normative sull'edilizia, di condoni, costruito una casa meravigliosa, un tempio meraviglioso nella vita di ognuno di noi. E allora dicevo, abbiamo detto che è importante questa sera poter comprendere di più questa vocazione meravigliosa, questo spirito nuovo, e avere contatto con Dio e dare un linguaggio, dicevamo questo pomeriggio, al nostro spirito, dare un linguaggio, non solo alle nostre emozioni, al nostro spirito. E la lode comincerà a guarirci. E non solamente per quel concetto tante volte che si dice canta che ti passa, ma dice canta che ti passa. No, non è così. Eppure c'è una grande verità, io credo che Dio nella espressione musicale, nell'espressione vocale, ci ha dato una grande libertà. Però non basta cantare perché le cose ci passino. Qualcosa di più. Il canto ha a che fare sicuramente già con una dimensione di libertà, con una dimensione di espressione profonda. Spesso quando riusciamo a cantare, forse riusciamo veramente a non pensare a tante cose. Ma non è solamente questo la lode. Ci sono tanti gruppi, perfino strani, vedi Hare Krishna o altri, che stanno tutto il tempo a cantare, a danzare. Ma questo non cambia veramente profondamente la loro vita, perché l'unico progetto di cambiamento, l'unico vero progettista, l'unico vero che ha dato tutto se stesso per darci un materiale nuovo per costruire, è stato Cristo. Ci crediamo questa sera. Ha speso tutto il suo capitale. Lui per costruirsi una tomba, a noi per costruirci una reggia. Lui per perdere apparentemente in questa vita, per essere l'ultimo, per essere il maledetto, per essere l'abbandonato, per essere considerato pecora da macello. Noi per poterci fare entrare nel regno. O la cosa ancora più incredibile, fare entrare il regno di Dio dentro di noi. E questo è qualcosa che ci deve un attimo entusiasmare, cominciare a pensare che il regno di Dio è dentro di te. Il regno di Dio è nei vostri cuori. Ecco perché dobbiamo un attimo ricordarci dove ci stiamo trovando, seduti. Siamo seduti qui, ma siamo seduti nei luoghi celesti del regno di Dio che è dentro di noi. Io ci credo, l'Apostolo Paolo lo afferma. Noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. E non significa che siamo su qualche galassia, su qualche costellazione lontana, ma significa che il regno di Dio è venuto in noi e noi siamo seduti sulle sedie, siamo seduti con il nostro corpo, siamo seduti con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, con la nostra stanchezza, con le nostre paure, ma siamo seduti con il regno di Dio nei cuori, con i luoghi celesti, con Cristo. Ecco perché c'è un'alternativa, ecco perché c'è una speranza, ecco perché non si tratta solamente di cantare che ci passa. Ma quello che noi possiamo cantare è qualcosa che nasce dalla consapevolezza di questa meravigliosa eredità che ci è stata donata, di questa ricchezza. E la lode, dicevo, quindi non è canta che ti passa, ma è consapevolezza della grazia di Dio. È consapevolezza di quello che Dio è, consapevolezza di quello che Dio ha fatto in noi. La lode fa sì, dice la Scrittura, non faremo uno studio, ma voglio citarvi qualche verso perché ci riflettiamo assieme. Dio siede sulle lodi del suo popolo. Alleluia. Allora se questa sera vogliamo creare una poltrona confortevole allo Spirito Santo, non lo possiamo fare sedere nella migliore poltrona qui dell'albergo. Lui non apprezza queste comodità. Ma il luogo migliore che possiamo creare, e questo è bello, creare un luogo dove Dio possa sedersi, dove possa riposarsi. Non che Lui è stanco, perché il riposo ce lo dà a noi, dove Lui può mettere la Sua presenza, la Sua maestà, attraverso la lode, attraverso questa espressione del nostro spirito, noi anticipiamo il regno di Dio. Ma dove lo anticipiamo? Non dentro, perché dentro ce l'abbiamo già. Lo anticipiamo nella realtà esterna. È come se annunziassimo il regno di Dio anche
nel luogo che normalmente non è occupato da Dio, ma da altre realtà, da altre forze. Ecco perché quando noi annunziamo il regno di Dio attraverso la lode, quando il regno di Dio si esprime intorno a noi, le forze delle tenebre devono necessariamente fuggire. Non c'è bisogno più neanche di prendere autorità, di combattere. Anzi, a proposito di questo, tante volte noi pensiamo di combattere il nostro nemico principale, che non è il fratello, questo ricordatevelo ogni tanto. Pensiamo di combatterlo con l'odio, senza sapere che con l'odio noi diamo più forza al nostro nemico. Tante volte ci arrabbiamo con Satana, vorremmo prenderlo a pugni, ma senza sapere che l'odio non è una forza che ci farà vincere il suo potere. Certamente non è l'amore, non lo possiamo amare, ma è la presenza di Cristo. E la presenza di Dio è l'espressione di questa realtà del regno che caccerà il male intorno a noi. Non possiamo cacciarlo vedendo a destra e a sinistra demoni, no. Tante volte rimaniamo invischiati in un combattimento corpo a corpo che ci prende un sacco di tempo. Noi dobbiamo occuparci del regno di Dio e il resto, anche la libertà dal demonio, ci sarà dato, come dicevamo oggi pomeriggio, in sovrappiù, in aggiunta. Attraverso la lode noi permettiamo a Dio di sedere dove? Nel nostro spirito è già seduto. Abbiamo detto che siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti, là già c'è un... ma permettiamo a Dio di sedersi nei luoghi mentali, in quei posti dove purtroppo ci sono sedute tante altre cose e forse ci sono ancora sedute. Permettiamo a Dio di entrare nella realtà fisica, sensoriale, nella realtà del mondo mentale, emotivo, e lì inizia un processo di guarigione. Lì inizia un processo di liberazione, lì inizia un processo anche di chiarificazione di cos'è bene e male. Questo solo concetto, e poi andiamo subito a lodare perché già mi viene di farlo. Sapete che la prima tentazione è stata proprio quella. L'uomo, forse era un buon desiderio, voleva conoscere il bene e il male, voleva capire quel famoso albero della conoscenza del bene e del male. Era un albero particolare, ma non possiamo conoscere questa differenza. E sapete perché? Dio lo sapeva, perché facendo così avremmo creato una autogiustizia. Tant'è vero che poi, se ognuno di noi ha un proprio concetto del bene e del male, se poi lo confrontiamo, ma ti sembra giusto, ma non è così, ma questo è giusto, ma questo è sbagliato, ma tu ti sbagli, ma non è giusto così, ma io la pace la intendo così, ma io la gioia è così, ma l'amore è questo, no, ma è così, è colì. Mamma mia, che confusione. Eppure usiamo le stesse parole, pace, amore, ma ognuno ne dà un'interpretazione completamente diversa, filtrata dalle proprie esperienze, dai propri traumi, dalle proprie emozioni. Dio, attraverso la lode, opera questa grande azione di consapevolezza del bene e del male. Riusciamo a vedere in un'ottica che non è più quella soggettiva, quella filtrata da simpatie e antipatie. Quindi quando vedo quell'antipatico, allora cambio atteggiamento. Quando vedo quello simpatico, sono più... Entriamo in un'ottica imparziale. Cominciamo a comprendere questo dono meraviglioso che Dio ci ha dato, il dono della giustizia. Capiamo che non possiamo noi stabilire qual è la giustizia, ma Gesù è la nostra giustizia. Lui ci ha dato una giustizia e progressivamente la possiamo scoprire. e nello scoprirla adempiamo miracolosamente tutta la legge. Non significa che diventiamo fuori legge. Questo è il progetto bello di Dio. Non è canta che ti passa e fregatene, no, ma lodami, entra nelle mie porte con ringraziamento, nei miei cortili con lode, ma poi non te ne andrai indietro bastonato, ma te ne andrai indietro con una consapevolezza diversa, con una consapevolezza della visuale, dell'ottica di Dio. E per prima cosa, le persone che hai bisogno di vedere in maniera diversa, la persona che hai bisogno di vedere in maniera diversa, sei tu stesso, sei tu stessa. Sembrerà strano, ma la prima visione che Dio ti vuole dare, film in prima visione, tutte le avventure, tutte le storie di Fiorenza. La prima visione che Dio ti vuole dare è la visione di quella realtà meravigliosa, di quella identità nuova che in Cristo hai ricevuto. Quella è la prima visione. Perché se tu vedi questa realtà, puoi diventare questa realtà. Ma se tu vedi solamente le tue paure, le tue fragilità, le tue incapacità, le tue incredulità, la tua immondizia mentale, io ho l'impressione che diventerai sempre più fragile, più pauroso, più... Allora Dio sa, noi diventiamo quello che vediamo. Ecco perché ci vuole fare vedere qualcosa di bello. E dove ce la vuole fare vedere? La prima visione è dentro ognuno di noi. La prima visione che Dio vuole dare a ognuno di voi questa sera è quella di questa identità meravigliosa, di questo cuore nuovo, che non si può vedere con gli occhi fisici, non si può capire, che l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito di Dio perché gli sembrano pazzia. Ma a noi Dio le ha rivelate e lo Spirito ce le attesta, e noi vogliamo crederci questa sera, vogliamo credere in questa prima visione, non TV, non del cinema, ma in questa visione che Dio ti vuole dare, proprio perché tu diventi quello che Lui ti ha fatto essere dentro. È strano, sembra un giro di parole, ma è così. Se tu non ti vedi libero internamente, questa libertà non spunterà mai nella tua vita quotidiana. Se tu non ti vedi già capace di amare, questo amore non fiorirà mai nella tua vita. Sarai come quello che dice: ah, mi devo sforzare, ah, Signore dammi la forza, guarda come mi fa antipatia, ah, ringrazio che sono cristiano perché sennò ti avrei fatto a pezzetti. Intanto fai a pezzetti il tuo stomaco, la tua colon, perché non puoi fare a pezzetti l'altro. No, Dio vuole farci vedere delle risorse meravigliose e senza nessuna allusione a quella corrente che oggi sta veramente distruggendo e confondendo l'uomo, che è il New Age, dove c'è una parodia della verità, perché si parla della potenza dell'uomo, si parla dell'armonia dell'uomo, ma senza la redenzione di Cristo, cioè, come a dire, si esalta la natura di morte dell'uomo, dicendo che invece è grande e potente, mentre in realtà noi abbiamo dovuto riconoscere il nostro peccato per ricevere questa vita nuova. E allora non è più un orgoglio il dire che siamo nuovi, che siamo meravigliosi, ma è un dono della grazia di Dio. Nessuno di voi si può inorgoglire perché l'ha ricevuto come un dono. Anzi, le hai dovute vedere bene le tue sporcizie, molto bene, e se non le hai viste bene, Dio ci penserà dopo a fartele vedere. Se pensi che Dio ti ha trovato perché eri un po' meglio degli altri, fai un po' di strada e poi ti accorgerai come sei brava, come sei bravo. Allora ti accorgerai che è una grazia solamente del Signore. Allora questa sera, nel mentre che noi loderemo, faremo un trono dove Dio verrà a sedersi tra di noi. Lui scenderà nella realtà fisica, mentale, e noi entreremo nella realtà spirituale. Facciamo un passaggio: lui viene da noi e noi andiamo a casa sua, lui viene a casa nostra e noi andiamo a casa sua. Ed è bello quando è così, sapete? Perché è così che si crea la confidenza, quando uno va a casa di un altro e l'altro viene a casa tua. Ed è bello sapere che Dio ha confidenza con noi e vuole permettere questi scambi. Cioè, se noi fossimo Dio, diremmo: no, ma guarda, cioè, non ci guadagni niente proprio, cioè, venire a casa mia, guarda. Se vedessi la mia vita, se vedessi quello che penso, quello che sento, se vedessi i miei desideri repressi, se vedessi... E il Signore dice: li vedo, e proprio lì voglio venire, nelle parti più basse della tua terra. No, Signore, ma prima fammi dare una pulitina, no? Insomma, mi metto un po' di santità esteriore, faccio finta di essere bravo e poi magari ti invito a casa mia. No, io vengo nelle parti più basse della terra, vengo nelle tue prigioni e non vengo a giudicarti, ti dice il Signore, perché lui è il vero amico, l'amico ama in ogni tempo. Lui non condanna, viene in quelle parti più basse dove tu ti vergogni davanti agli altri, figuriamoci davanti a Dio. Davanti agli altri magari, insomma, dice: vabbè, è normale, siamo tutti carnali, tutti sbagliamo, ma davanti a Dio, insomma, fai sto discorso un po' più. Ma lui viene proprio in queste parti dove tu non dai accesso a nessuno, e viene lì delicatamente con la sua presenza, viene lì, sta lì. Dice: come sta lì? Sì, sta lì. Non ti dà un colpo in testa, dice: ah, manellaccio, che cosa stai pensando, cosa stai... No, lui sta lì, nelle tue prigioni, nei tuoi legami, e aspetta veramente il momento in cui la potenza della sua libertà ti libera. Lui, dice la parola di Dio, trae prigioniera la prigionia. Guardate che parola complessa. Trae prigioniera, cioè imprigiona quello che ti imprigiona, e quindi praticamente imprigiona i tuoi carcerieri. E chi sono i tuoi carcerieri? I tuoi carcerieri sono quei pensieri, quegli atteggiamenti, quelle cose negative, tutte quelle cose strane, brutte, quelle amarezze, quelle... Dio aspetta là, ma prima non si vergogna di chiamarti fratello, non si vergogna di venire nella tua stalla, non si vergogna di stare lì con te mentre stai facendo un sacco di cavolate, e al momento opportuno è lì, pronto a liberarti da quelle cose che ti stanno imprigionando. E la lode è proprio questo: invitare Gesù anche nelle nostre parti brutte e dirgli: Signore, vieni. Non è che c'è un bello spettacolo da vedere, però tu vieni per illuminare le mie tenebre, e allora io non ho paura di te, non ti vedo come un giudice, non ti vedo qualcuno che mi vuole forzare, costringere, ma ti vedo come un amico, e ti invito nelle mie parti più brutte. E che stasera, nel mentre che noi avremo un momento di lode, lo Spirito Santo vuole che voi lo lasciate entrare anche nelle parti più brutte del vostro carattere, nelle parti più brutte delle vostre emozioni, proprio perché la sua presenza non può fare altro che poi liberare, che guarire. Ma non chiudiamoci, non gli diciamo: no, Signore, questa parte non mi vergogno di fartela vedere, è troppo brutta, è troppo, mamma mia. No, accogliamo quest'opera di guarigione dello Spirito Santo e ne vedremo dei risultati grandissimi. Allora questa sera avverranno delle cose incredibili. Noi andremo nel regno di Dio, il regno di Dio si manifesterà in mezzo a noi, avremo confidenza con lo Spirito Santo parlerà a noi, noi parleremo allo Spirito Santo. Guardate quante cose meravigliose, ma chi l'avrebbe mai detto? tutte quelle cose che occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, non sono mai state pensate, ma Dio le ha preparate per noi. Ed è un peccato veramente non poterle sperimentare, ma questa sera noi vogliamo provare con semplicità, di piccoli bambini, a gustare questo ben di Dio, come avete gustato poco fa la cenetta. C'è un cibo molto più a lunga azione che possiamo gustare assieme.
E come abbiamo iniziato a meditare insieme ieri, nella lode ci sono tanti contenuti, tante cose meravigliose che ci permettono di vivere il progetto di Dio. Ed è bello poterlo condividere assieme in questi giorni. Abbiamo detto ieri che la nostra vocazione più grande è essere adoratori. E nel momento in cui lo sperimentiamo, è come se dicessimo: oh, guarda, questo è quello che volevo. Che cosa, in quel momento, quando dopo il rendere grazie, dopo il lodare, sono delle gradazioni, se volete, diverse del contatto con Dio, ci sono quei momenti di piena fusione, di piena intimità col Signore, è come se scoprissimo di non avere bisogno di nient'altro, solo che sono dei flash, poi abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di fare tante altre cose, abbiamo bisogno tante volte ancora di, purtroppo, di avere delle esperienze non molto positive con i nostri sentimenti, non nel senso che ne abbiamo bisogno, ma ne siamo costretti ancora. Però quei momenti particolari, quei momenti meravigliosi, sono già un antipasto di quello che sarà il nostro contatto eterno con Dio. E nella lode c'è veramente un arrivare al trono della grazia di Dio e vivere questo contatto. E in quel momento possiamo capire benissimo come i nostri primitivi fratelli, i nostri fratelli delle origini della Chiesa, potessero vivere le situazioni più tremende esternamente. Ma perché? Perché stavano vivendo questa dimensione di lode, stavano vivendo questa dimensione di comunione meravigliosa con Dio. Gli permetteva di ridere perfino quando c'era poco da ridere nella realtà esterna. C'erano degli spettatori, c'erano dei circhi, c'erano i leoni, ma non era come i circhi di oggi, in cui gli uomini si mangiano i leoni, nel senso che sfruttano queste povere bestie così per... Lì invece le povere bestie erano i cristiani, secondo l'occhio del mondo, ma guardate quale luce, quale potenza, quale libertà vivevano questi nostri fratelli delle origini, libertà di gioire, di risplendere, persino quando gli arrivavano pietre. Ricordate il primo martire della fede. E allora è bello poter scoprire questo. E questa mattina, così un poco nel proseguire quello che abbiamo detto, c'è una parte della scrittura che esprime questa guarigione che Dio ci dà facendo scorrere la lode attraverso le nostre labbra. Quindi questo fatto che Dio vuole anche una espressione. Questo è qualcosa di particolare, sapete? Perché? Certo, ci sono dei momenti in cui realmente, perché si è stabilita una confidenza, non c'è più bisogno di parlare. È così tante volte. Tra marito e moglie come succede? I primi anni di matrimonio come sono? Discussioni, controdiscussioni. Ed è bello, ed è bello. Che sono due persone diverse che in fondo si vogliono incontrare e tante volte si scontrano proprio per questo. Tante volte la volontà di incontrarsi produce attrito, produce divergenza, produce difficoltà di comunicazione. Però poi, e quindi certamente è importante stabilire un rapporto di comunicazione verbale. Non ci si capisce così, senza parlare. Anzi, spesso quando non si parla è proprio un segno di sciopero, come dire, ognuno per conto suo. E allora nelle coppie o nell'ambito così dei rapporti ci sono quei periodi di silenzio ma che non sono silenzio di intesa, silenzio di comunicazione, ma sono silenzio proprio di divisione. Quindi l'espressione verbale, l'espressione, la comunicazione ci aiuta a comprenderci. Poi certamente, così come nel rapporto, quando si è raggiunta una certa affinità, una certa conoscenza l'uno dell'altro, allora ci si capisce senza parlare, ci si guarda, si vede, si conoscono i gusti dell'altro, si conoscono le abitudini dell'altro, e lì è come se il bisogno di parlare potesse tante volte diminuire. E così è con Dio. All'inizio Lui ci invita ad esprimere tutto quello che è la nostra gestualità, verbalità, ed è come un poco il concetto della lode nel cortile. Lo sapete che il Tempio era diviso in varie parti, c'era il cortile, c'era il luogo santo e c'era il luogo santissimo, dove c'era la presenza poi dell'arca con tutte le benedizioni forti di Dio nel vecchio patto. E noi tante volte facciamo cortile in un senso, ma è necessario. Abbiamo bisogno di una espressione emozionale, fisica. Tante volte noi pensiamo, no, dobbiamo essere troppo spirituali, allora il nostro corpo non... Ma questo è un concetto un po' orientale, quello di annullare il corpo. Ma nel cristianesimo c'è un recupero di quello che è non solo il nostro spirito, cuore, l'abbiamo chiamato, non solo le nostre emozioni, ma anche il nostro corpo può diventare uno strumento meraviglioso. È uno strumento di giustizia, ma anche uno strumento di espressione, di lode. E allora, questa è un'altra parte importante. Noi tante volte non abbiamo mai pensato che il nostro corpo potesse rispondere agli stimoli spirituali. Lo abbiamo fatto rispondere, lo abbiamo coinvolto in attività agonistiche sportive, forse, o la partitina di calcio, di calcetto, o di corsa, o non lo so... Tanti giovani in discoteca, tanti modi espressivi in cui sentiamo che il nostro corpo ha bisogno di partecipare, ma forse non abbiamo mai pensato veramente che anche Dio, nella sua visione, vuole vedere i nostri corpi esprimere pure la lode. Ed è bello, perché la vera lode, sappiamo che origina dallo spirito, origina dal di dentro, però coinvolge poi pure le nostre emozioni e anche i nostri corpi. E allora non è meno spirituale usare il corpo. Certamente c'è un momento particolare in cui è come se non abbiamo più neanche coscienza del corpo, quindi non lo usiamo, l'adorazione. Però ci sono tante altre fasi intermedie. Quello che mi colpisce della rivelazione della parola di Dio è il fatto che Dio abbia previsto tutto in maniera perfetta. Cioè sembra che Lui se ne intenda parecchio di psicologia. Cioè non è, si vede che essendo che l'ha creato Lui l'uomo, cioè capisce bene, non è tante volte noi purtroppo, essendo gli estremisti, non riusciamo a capire che c'è tutta una gradualità, così come c'è una gradualità nel progetto di redenzione. C'è una gradualità nella nostra esperienza di Dio, c'è una gradualità nella espressione di lode, c'è una gradualità nella santificazione, c'è una gradualità. Noi invece siamo purtroppo abituati a tutto e subito. E lì è il rischio tante volte, perché lì può scattare il delirio e non la libertà vera. E dicevo, mi colpisce questo fatto come Dio abbia varie maniere proprio per metterci a nostro agio. Come Dio tiene conto del fatto che ancora siamo umani, che tiene conto che abbiamo delle emozioni, che tiene conto che abbiamo un senso del ritmo, che tiene conto di tanti particolari, perché Lui ci conosce. Tant'è vero che poi, in maniera così un poco mimata, perché il sistema dell'anticristo, voi sapete che è un sistema che vuole essere una parodia di quello che è la santa e meravigliosa Trinità. Il sistema dell'anticristo conosce queste cose e cerca di portarle avanti, levandogli però il senso reale per cui queste cose possono essere fatte. E allora vedete tutte queste terapie di gruppo basate sulle urla, tutte queste terapie in cui ci si prende magari anche legnate, no, quasi. Sistemi vari in cui portiamo fuori questa aggressività, sistemi C'è tanti sistemi che veramente sono reali e che danno una parvenza di libertà, ma noi come credenti non abbiamo l'apparenza della libertà, abbiamo la vera libertà. E allora possiamo veramente essere quelli più capaci di utilizzare questa comprensione di come Dio ci vuole portare a una progressiva liberazione. E Dio sa che noi abbiamo bisogno di riacquistare anche una dimensione fisica della lode. E allora voi vedete che nei risvegli dello Spirito Santo è ricomparsa una espressività: battere le mani, alzare le mani, muoversi, alzare un po' la voce più, perché di solito prima uno pregava senza farsi sentire neanche da se stesso. Io prima pregavo così, cioè, lasciavo perdere se mi sentiva Dio, ma non mi sentivo neanche io, cioè in realtà forse era una specie di gioco mentale così per autoilludermi. E invece è nata questa libertà, questa dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode. E non so se voi avete avuto dei fanciulli e dei lattanti, di solito non sono molto silenziosi, non so i vostri figli o quando voi eravate piccoli, non è che siano così, ci sono quei bambini che sembrano proprio inscatolati, però sono molto rari, ecco. Di solito i lattanti sono un po' rumorosi, un po' chiassosi, e Dio realmente ci vuole far esprimere anche questa dimensione dell'essere piccoli bambini, per dimostrare proprio che dalla bocca dei fanciulli, dei lattanti, ha tratto lode. E come Gesù riportò questo verso, lo conoscete tutti, prendendolo da un salmo che diceva: dalla bocca dei fanciulli, dei lattanti hai tratto una forza a cagione dell'avversario, per ridurre al silenzio, per fare stare zitto il diavolo, per fare stare zitto le forze delle tenebre. E allora è strano, noi abbiamo sviluppato un concetto che più siamo grandi, più siamo grossi, più affrontiamo le difficoltà. E invece poi Dio ci fa vedere che è al contrario. Più ritorniamo piccoli, ma non nel senso che diventiamo scemi, ragazzi. Più diventiamo piccoli, più sperimentiamo questa libertà di essere piccoli bambini davanti a Dio, di esprimere questa forza meravigliosa che è la lode, più si riducono i nemici intorno a noi. Ed è stranissimo, sapete, perché un bambino ha una grande paura della realtà, un bambino ha bisogno di sentirsi protetto. I traumi più grandi, lo sappiamo, della nostra vita si sono creati proprio nella nostra infanzia. Ma Dio ci parla di essere bambini suoi, no bambini, bambini suoi, con questa coscienza del suo amore, con questa coscienza della sua protezione, con questa coscienza che Lui ci tiene per mano. E allora possiamo ritornare bambini senza avere più paura della realtà, senza avere paura che il fatto di diventare bambini permetterà a qualcuno di schiacciarci. Perché molti di voi non sono riusciti neanche a vivere una infanzia tranquilla, protetta, ma subito hanno dovuto mettere l'armatura di uomini. E ora Dio ci dice: spogliatevi delle vostre armature, dei vostri aculei, delle vostre spine, e apritevi come piccoli bambini. E voglio leggere solo un verso, ce ne sarebbero, per fare un convegno sulla lode ci vorrebbero non tre giorni, ma ci vorrebbero anni, ma noi la vogliamo praticare questa volta e non parlarne, dicevamo. Voglio leggere semplicemente un verso che è in Efesi, nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5, verso 18. E non vi inebriate di vino, esso porta alla corruzione, alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuore vostro al Signore, rendendo del continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Mia, questo è un piatto veramente, una bistecca di quelle incredibili. Ieri abbiamo parlato di antipasti, ma qui la parola di Dio ci presenta un bisteccone di quello alla fiorentina. Ma io penso che lo possiamo imparare a mangiare. Quello reale ci attira di più tante volte, soprattutto se siamo stati un po' digiuni. Questo ci attira forse in una maniera diversa, ma vogliamo comprendere la benedizione che c'è in tutto questo. Sta parlando di una grande disinibizione, qui lo Spirito Santo. Sapete, il vino di solito dà una disinibizione. Infatti spesso quando si beve per non pensare. Dice, ma per non pensare che cosa? Me lo sono dimenticato. E uno là si dimentica tutto e... come ieri diciamo, canta che ti passa. Non è questo. Il vino ha questo effetto, ma non è casuale che qui è messo in relazione all'inebriarsi di vino, all'essere ripieni dello Spirito Santo. Sembra quasi che le due cose possano avere un effetto simile. Quello è spirito di vino, l'altro invece è Spirito Santo. C'è una grossa differenza, anche se gli effetti sembrano simili, e siamo ancora lì, in questa specie di apparente similarità tra i rimedi del sistema in cui viviamo. Vedi la corrente del New Age, citavamo ieri, ecco, che non propone a tutti di bere vino nel senso così, ma di bere qualunque cosa possa farti stare bene. Non ha importanza anche se è droga, se è esoterismo, se è magia, se è pranoterapia, se... l'importante è tanto che tu non pensi, che stai bene, che stai confortevole. Allora qualunque sistema atto ad avere un risultato apparente di pace, di disinibizione, ok. Ed è pericolosa questa filosofia, molto pericolosa. E purtroppo tanti cristiani stanno entrando in essa. Ma dicevo, l'analogia invece è con essere ripieni dello Spirito Santo. È un imperativo nel greco, e nel greco si parla di un imperativo quasi continuativo, come se dicesse occupatevi sempre di essere ripieni dello Spirito Santo. Dice, qual è la tua occupazione? Dice, io faccio il medico, io faccio qua. Qua Dio ci sta dicendo, occupatevi sempre di essere ripieni dello Spirito Santo, di essere traboccanti. E guardate un poco come poi esprime questa ripienezza. Parlandovi con salmi, inni e canzoni spirituali. Non approfondiamo la diversità tra queste tre espressioni, ma quello che sottolineiamo questa mattina è parlandovi. È come se sta parlando di un linguaggio nuovo, parlandovi. E può significare o parlando a noi stessi, il riflessivo, parlandovi, o parlandoci tra di noi. E in realtà tutte e due le cose sono un effetto dell'essere ripieni dello Spirito Santo. Noi parliamo con noi stessi e finalmente ci parliamo bene. Perché di solito quando noi parliamo con noi stessi non è che tante volte siamo molto buoni con noi stessi. Ci sono tante persone di voi che si giudicano, che si colpevolizzano o che si giustificano, che tante volte è lo stesso, sapete, sono due modi con cui noi affrontiamo la colpa, tutte e due purtroppo distruttivi, perché l'uno dice sono io il colpevole, io sono io, devo pagare. L'altro dice ma in fondo non è, tutti lo fanno qua là, cioè, come a dire, minimizza, sdrammatizza totalmente e magari accusa sempre gli altri. Tutti e due i modi non sono quello di vivere la libertà dalla condanna che Dio ci ha dato. Parlandovi. E allora noi vogliamo fare anche questa esperienza, in questo poco tempo, di imparare a parlarci attraverso la lode. E qui c'è tanto, ci sarebbe tanto da dire. Poi Maurizio questo pomeriggio vi dirà qualche cosa. Maurizio Secondi, dov'è Maurizio? È là. Sull'aspetto profetico anche della lode, cioè perché il parlarci da parte di Dio nella lode. E questa è una cosa meravigliosa. Ma è bello poter vivere insieme questo linguaggio. Un linguaggio che supera tutte le barriere, perché è il linguaggio del nostro spirito attraverso lo Spirito Santo, parlandovi con canti, con salmi, con canzoni spirituali. Non so se riuscite a immaginarlo un poco, che io comincio a parlare con lei e cominciamo a cantare, io canto e lei mi risponde, facciamo un duetto, una specie di quei duetti che tante volte ci fanno tanto commuovere quando li vediamo in televisione, quei tipi di duetti classici, che c'è lui che parla e lei che parla, allora lì noi già immaginiamo tutta la nostra essere sentimentaloidi. Allora, questo parlarsi d'amore è bellissimo, ma Dio vuole che lo possiamo fare tra di noi e senza bisogno poi di scombinare famiglie e di andare l'uno con la moglie dell'altro, l'altro con la moglie dell'uno. Questa è la parodia e la similarità diabolica di questa specie di amore libero, no, ma è un amore spirituale, è un amore meraviglioso, ma che abbiamo bisogno anche di parlare, parlandovi gli uni gli altri, cantandoci canzoni di amore. Alleluia, ma solamente lo Spirito Santo ci può fare venire un'ispirazione per una canzone di amore per una persona che non ci è tanto simpatica. Certo, quando eravamo fidanzati ci veniva magari pure di comporre delle canzoni per il nostro futuro marito, moglie, poi le abbiamo sotterrate queste canzoni, che i sentimenti tante volte magari un po' cambiano. Ma qui si tratta di trovare un'altra ispirazione che è più grande dei sentimenti umani. E lo Spirito Santo ci vuole dare questa ispirazione perché noi possiamo cantarci, cantare gli uni agli altri degli inni, delle canzoni di amore, l'amore che Dio ha avuto per noi, l'amore che noi possiamo esprimere verso gli altri. Non è bello questo? Un Dio così poetico, così, cioè, a me veramente mi tocca profondamente, cantando quindi non solo gli uni agli altri, ma cantando e salmeggiando col cuore vostro, con lo spirito vostro al Signore, con questa gratitudine meravigliosa, rendendo del continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre, nel nome di Cristo. E poi, guardate che bello, sembra che sia proprio una conseguenza di tutto questo. Nel momento in cui noi ci cantiamo delle canzoni di amore, cantiamo al Signore, salmeggiamo a Lui, c'è un risultato meraviglioso. Diventiamo sottoposti gli uni agli altri, e non nel senso che l'altro ci sale di sopra, quindi si mette sopra di noi e ci pesta e noi pestiamo l'altro e ci sottopiediamo, nel senso mettiamo sotto i piedi gli uni gli altri, no, non in questo senso, ma nel senso che si realizza quel miracolo dell'essere sottomessi gli uni agli altri, cosa che è veramente un miracolo, perché noi di solito pensiamo, tranne vabbè chi poi si colpevolizza e sempre dice io sono tutto, lo spiaccio dei piedi degli altri, io sono eccetera eccetera, ma solitamente noi ci sovrapponiamo agli altri, avendo quasi la concezione che come abbiamo capito noi non ha capito nessuno. Questa è la, ci sovrapponendovi gli uni agli altri. E poi sapete quel gioco che si fa, quando si sovrappone, si mette una mano sopra l'altra e poi si fa una grande confusione. Per giocare va bene, ma poi è un macello. Sottoponendovi sotto. E questo perché lo possiamo fare? Perché scopriamo che quello che ci unisce è veramente l'amore di Dio. E quello che ci unisce è qualche cosa che ci fa funzionare bene nel momento in cui con umiltà prendiamo il nostro posto nel corpo. Non vogliamo strafare, sentiamo che il corpo è nostro, allora non possiamo invidiare la mano, perché la mano ci appartiene. Non possiamo invidiare il piede, ma forse nessuno invidia i piedi. Dice che bel piede, vorrei avere questo piede come te. No, di solito li copriamo sempre, non si vedono. non ci viene di invidiare, di perché? Perché comprendiamo che è Paolo, è Apollo, dice la scrittura, è Cefa, tutto quanto vi appartiene sono tutte cose vostre, tutto quello che è di Dio, tutta quella che è l'eredità di Dio nei suoi figli è della Chiesa, non è. E allora diventiamo più ricchi. Vedete che processo meraviglioso si può innescare nel momento in cui noi scopriamo l'essere ripieni dello Spirito Santo. Cominciamo a cantare gli uni gli altri, a comporre canzoni di amore per i nostri fratelli, quelli più antipatici soprattutto. Cominciamo a cantare e salmeggiare a Dio, rendendo grazie di questa eredità meravigliosa. E poi, in questa dimensione, diventiamo veramente membra gli uni degli altri. E allora è bello, perché lì abbiamo la libertà di poterci incontrare, riconoscere e amare. Allora questa mattina vogliamo entrare in questa esperienza di lode, entrare in questa esperienza di salmodia, del salmeggiare. Vogliamo entrare in questa esperienza di gratitudine. E durante la seconda parte sento proprio che lo Spirito Santo vuole generare in molti di noi una espressione di gratitudine e di lode. E quindi partecipate anche con poche parole, ma nell'esprimere questa gratitudine. E questo farà veramente aumentare la benedizione e la presenza. Esprimete la vostra piccola lode in maniera udibile, uno alla volta magari, in maniera breve, e questo ci porterà sempre più vicino al Signore.
Dicevo, ci fu una volta in cui il re David celebrava, vestito di un vestito di lino bianco, danzava di fronte alla presenza dell'arca. E certamente per sua moglie era un'azione deplorevole. Dice, ma come, tu re di Israele ti metti a danzare? Ma questo, neanche fossi Michael Jackson. Eppure la presenza di Dio aveva portato quest'uomo, che viene ricordato con l'epiteto il dolce cantore di Israele. Sapete come lo ricorda la scrittura? Il dolce cantore di Israele. Eppure quest'uomo veramente stava sperimentando qualche cosa di meraviglioso, la presenza dello Spirito di Dio. E sembra strano, ma lui lo stava sperimentando in una maniera inferiore a quella in cui noi, persone di un nuovo patto, la sperimentiamo. Quindi noi siamo più sensibili perché lo Spirito Santo è venuto a dimorare nei nostri cuori. Il Vecchio Testamento ungeva re e profeti e li faceva danzare. E la moglie di Davide, dicevo, era un po' che lo guardava, dice, guarda come ti sei ridotto, guarda che, ma ti sembra regale un re che danza? E dice, sì, alleluia. E la cosa strana fu che proprio questo suo atteggiamento di critica a quella che era una manifestazione della grazia, della gloria di Dio, la portò a diventare sterile. E questa è una considerazione che dobbiamo fare questa sera.
Di non essere
criticando quello che è l'opera dello Spirito Santo, tante volte ci inaridiamo. Ci sono tante persone che si ergono e dicono, ah sì, qua, Spirito Santo, battere le mani, danzare poi, manco se fossimo in discoteca. Ma questo purtroppo li rende avulsi da quella che è la presenza, la potenza della gioia che lo Spirito Santo sta generando in questo periodo. Perché dicevamo che lo Spirito Santo sa che se noi non possiamo vivere nella sua gioia, nella sua libertà, non potremo mantenere un cammino di vittoria, perché ci sembrerà che l'inquilino del piano di sotto, l'amico Fritz di cui parlava questa mattina Maurizio, il principe di Tiro, sembra che possa offrire di più, ma io non credo che il demonio ci possa offrire di più, io non lo credo. Credo che tante volte noi non comprendiamo quello che Dio ci ha offerto, e allora sì, ma se comprendiamo veramente la ricchezza, la gloria, il patrimonio meraviglioso che in Cristo abbiamo ricevuto, ne abbiamo veramente da poter sperimentare quell'incredibile affermazione di Paolo: contristati all'esterno eppure sempre allegri, oppure io trabocco di allegrezza in tutta la mia afflizione. Alleluia. E noi questa sera possiamo traboccare di allegrezza al di là di tutte le difficoltà, problemi, e non per sfuggire ai problemi, ma anzi per affrontarli. Alleluia, gloria al Signore. Dio non ci dà delle scappatoie, ma ci mette in condizioni di reggere e di affrontare i vari pesi che ci saranno da portare.
Ci sono tante persone che dicono: ah, tu non sai che bella vita che faccio. Ma tante volte chiamiamo la vita morte e la morte vita. La morte di Gesù Cristo sembra una morte, ma è una morte per farci vivere, e per farci vivere veramente, perché Dio sa come possiamo funzionare, ci ha creato Lui, quindi sa che cosa ci necessita, sa tutto quello che ci vuole nella nostra vita per essere pienamente gratificati. Mentre c'è una vita apparente che in realtà è morta, è un'apparenza. E questa mattina noi scegliamo ancora la vita. Alleluia. Allora scegliamo Gesù. Lui è la via, la verità e la vita. Alleluia.